Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Mario Draghi riprende le consultazioni, lavoro e vaccini, le priorità del nuovo governo. Di Maio, 5 Stelle, decisivi anche questa volta. Salvini, a Draghi proporremo il modello Bertolaso. Oggi il colloquio con i partiti minori, domani con tutti gli altri, forse già in serata il presidente incaricato tornerà al Quirinale. Emergenza Covid, da oggi 17 regioni in giallo, attenzione alta sui focolai di variante sudafricana e brasiliana tra Toscana e Umbria. Gli Stati Uniti rientrano nel Consiglio per i diritti umani dell'ONU, l'annuncio del nuovo segretario di Stato Blinken dopo l'addio sotto l'amministrazione Trump. Mondiale di sci di Cortina, gare rinviate per la neve, appuntamento rimandato per le azzurre in combinata. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Riprendono dunque a Montecitorio le consultazioni di Draghi, che tra oggi e domani svolgerà un secondo giro di colloqui coi partiti per definire il programma e il perimetro della nuova maggioranza, un perimetro che, come sapete, nelle ultime ore si è allargato fino a comprendere quasi tutto l'arco parlamentare. Il Movimento 5 Stelle con Di Maio ha ribadito anche oggi che ci sarà, e così lo stesso il leader della Lega Salvini, che dice a Draghi proporremo il modello lombardo per la vaccinazione. Ma partiamo dalle consultazioni di oggi.
Con i gruppi parlamentari minori dalle 15 si apre il secondo giro di consultazioni, che si concluderà domani con i partiti maggiori. Rientrato a Roma in mattinata da Città della Pieve, Mario Draghi potrebbe salire al Quirinale per sciogliere la riserva già tra mercoledì e giovedì. Il presidente del Consiglio incaricato è al lavoro sul programma e sulla squadra del suo esecutivo, con la necessità di far convivere, nella larga maggioranza pronta a sostenerlo, partiti molto diversi tra di loro. Nonostante la fronda interna, Di Maio oggi assicura che il Movimento 5 Stelle sarà determinante anche nel nuovo governo. Il Partito Democratico rivendica come un suo successo la svolta della Lega, pronta a sostenere Draghi. Noi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, altri mettono veti e fanno capricci, commenta invece il leader del Carroccio Salvini, il quale annuncia che sulla questione vaccini domani proporrà il modello Bertolaso. Tra le forze politiche l'unica a sfilarsi è Fratelli d'Italia, la cui leader Meloni oggi dice di non sentirsi isolata e definisce una mucchiata la nuova maggioranza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E proseguiamo occupandoci del lavoro di Mario Draghi, che è in programma anche di incontrare le parti sociali. Non è ancora stato stabilito se lo farà adesso, durante questo giro di consultazioni, oppure dopo aver sciolto la riserva.
Imprese e sindacati sono in attesa di una convocazione ufficiale da parte del presidente incaricato Mario Draghi, un incontro considerato importante dalle parti sociali. I temi sul tavolo sono tanti, a cominciare dal recovery plan con i 209 miliardi da investire in arrivo da Bruxelles. Questo è l'ultimo treno per la ripresa, dice la segretaria generale della CISL Anna Maria Furlan, che propone un'alleanza, un patto sociale per uscire dalla crisi. Cassa integrazione Covid, riforma degli ammortizzatori sociali, blocco dei licenziamenti, fisco, vaccini, pensioni e quota 100 sono capitoli comuni per imprese e sindacati. Confindustria chiederà a Draghi un confronto continuo ed efficace, attenzione al sistema produttivo, riforma radicale degli ammortizzatori sociali, fisco, semplificazione ed efficienza della pubblica amministrazione sono fra le priorità per le imprese. A un pieno coinvolgimento delle parti sociali guarda anche Confcommercio, che chiede ristori adeguati per fronteggiare l'impatto delle misure anti-Covid e una campagna vaccinale che consenta riaperture in sicurezza. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Capitolo vaccinazioni, partono in questi giorni in ordine sparso però tra le varie regioni le somministrazioni agli over 80 con Pfizer e Moderna. Da domani inizia in parallelo anche la vaccinazione con AstraZeneca agli under 55, alle categorie più esposte ai contagi. Uno studio condotto in Sudafrica intanto solleva dubbi però sull'efficacia del vaccino anglo-svedese contro la variante sudafricana del virus.
Arriverà nel pomeriggio il parere dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla possibile inefficacia del vaccino AstraZeneca contro la variante sudafricana del virus. La necessità di fare il punto, dopo che uno studio dell'Università di Witwatersrand in Sudafrica e dell'Università di Oxford ha rivelato un'efficacia limitata del vaccino AstraZeneca e la stessa azienda anglo-svedese ha comunicato che il suo prodotto offre solo una relativa protezione contro sintomi non gravi provocati dalla variante. Dubbi che hanno indotto il governo sudafricano americano a sospendere temporaneamente il programma vaccinale, campagna di vaccinazione che in Italia sta per entrare nel vivo con la somministrazione agli over 80. Nel Lazio è iniziata allo Spallanzani e in altri 49 punti di somministrazione. Sono circa una decina le regioni che hanno già iniziato le prenotazioni e oggi partono Sicilia, Puglia e Umbria. In parallelo inizieranno da domani le somministrazioni del vaccino AstraZeneca agli under 55, tra gli insegnanti, le forze dell'ordine e le altre categorie di lavoratori esposti al contagio. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Da oggi in Italia 17 le regioni in giallo, con l'aggiunta di Sardegna e Trentino in rosso, l'Alto Adige, la provincia di Perugia e alcuni comuni del Ternano, ma anche dell'Abruzzo e del Molise, dove sono stati trovati casi di variante inglese, ma anche sudafricana e brasiliana. Sentiamo.
A Perugia il centro storico è deserto, la città è da oggi zona rossa come altri comuni in centro Italia. Fanno paura le varianti inglese, sudafricana e brasiliana del coronavirus che sono state riscontrate nei tamponi di molti cittadini in comuni dell'Umbria ma anche delle Marche e in Toscana. Le varianti non sono solo più contagiose, ma il timore è che alcuni vaccini non funzionino. AstraZeneca, ad esempio, ha già ammesso che il suo vaccino è meno efficace sulla variante sudafricana. Il gruppo di esperti indipendenti dell'OMS sulle vaccinazioni si riunirà oggi pomeriggio per discuterne. Oltre a Perugia, sono zona rossa l'intera provincia e 6 comuni nella provincia di Terni. Zona rossa e scuole chiuse anche nelle Marche, a Tolentino, Pollenza e Castelfidardo. Screening di massa e zona rossa chiusi in Toscana. Il sindaco Iuri Bettollini.
Sono state riscontrate nei tamponi positivi le varianti sudafricane e brasiliane. Questa è la preoccupazione.
Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
All'estero ora gli Stati Uniti si apprestano a rientrare nel Consiglio per i diritti umani dell'ONU, abbandonato sotto l'amministrazione Trump. Il segretario di Stato Anthony Blinken oggi dovrebbe dare l'annuncio che gli Stati Uniti si impegnano nuovamente con il Consiglio in qualità di osservatori. E ora in India oltre 2000 soccorritori sono al lavoro per recuperare quasi 200 dispersi in seguito all'alluvione provocata dal crollo di un costone del ghiacciaio nell'Himalaya.
Un boato e poi il crollo. Si teme una strage dopo che un costone del ghiacciaio himalayano Nanda Devi si è staccato precipitando nei fiumi Alaknanda e Dauli Ganga, due affluenti del Gange nello stato settentrionale indiano dell'Uttarakhand, causando un'esondazione simile a quella del Vajont del 1963 in Italia. La massa d'acqua e detriti ha superato una diga e ha travolto due centrali elettriche nonché strade e ponti. Non si sa con esattezza quante persone si trovassero nelle due centrali al momento della tragedia. Alcuni sono invece rimasti intrappolati in due gallerie invase da acqua, fango e detriti. Oltre 2000 tra poliziotti e militari sono impegnati nei soccorsi. Ancora poco chiara però la causa del disastro. Oltre agli effetti del cambiamento climatico, gli ambientalisti locali puntano il dito contro le numerose costruzioni di dighe e di infrastrutture idroelettriche lungo i fiumi e le montagne dell'Uttarakhand che starebbero destabilizzando la regione dal punto di vista ecologico. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo in Italia con la cronaca. Si celebra oggi il Safer Internet Day, organizzato dal Telefono Azzurro per rendere Internet un luogo più sicuro per bambini e ragazzi. Secondo gli ultimi dati, però, aumentano i reati con vittime bambini di meno di 9 anni.
Una catastrofe educativa dettata da isolamento e solitudine con una maggiore dipendenza di bambini e adolescenti da internet. Queste le parole di Papa Francesco in occasione domani del Safer Internet Day, giornata internazionale di sensibilizzazione per l'utilizzo sicuro di internet. Un uso crescente della tecnologia legato a lockdown e chiusura a scuole che ha contribuito a una forte crescita di abusi online e pericoli digitali, spiega Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro. L'associazione nel 2020 ha gestito 121 episodi relativi a problematiche connesse al digitale, nel 31% dei casi con gravi malesteri e sfoghi aggressivi come atti di autolesionismo e tentativi di suicidio. I dati della Polizia Postale mostrano nel 2020 un calo dei casi di cyberbullismo con vittime minorenni da 460 a 412, ma un balzo da 28 a 52 dei casi che hanno come vittime ragazzi di età inferiore ai 9 anni. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È andata in scena nella notte italiana la finale del campionato di football americano, il Super Bowl, che però, come sempre capita, non è soltanto un evento sportivo. Sentiamo.
Evento sportivo e televisivo numero uno al mondo, 100 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti, il Super Bowl è anche l'evento più atteso dal mondo della pubblicità e della comunicazione. 30 secondi che arrivano a costare, dato di quest'anno, 5,6 milioni di dollari e che anticipano fenomeni e tendenze.
There's a chapel in Kansas.
A fare notizia quest'anno lo spot Jeep, narrato e interpretato da Bruce Springsteen agli Stati Riuniti d'America, il Claim, che segna il tema centrale per un'America alla ricerca dell'unità perduta.
Today we honor our three captains.
Grande spazio alle parole sulle immagini, questa la tendenza consacrata dalla nuova performance di Amanda Gorman, la giovane poetessa afroamericana già protagonista del giuramento Biden. Assenti Coca-Cola e Pepsi, che hanno deciso di devolvere il budget di quest'anno, per il resto domina l'intrattenimento con gli spot ben riusciti di Cadillac, Amazon, Doritos, solo per citarne alcuni. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
E ora i mondiali di sci alpino di Cortina, ieri l'inaugurazione, ma per ora vince il maltempo con la nevicata arrivata nella notte che ha portato al rinvio della super combinata donne che era prevista per oggi. L'evento però, quello iridato su cui Cortina e il Bellunese puntano anche per superare le difficoltà causate dalla pandemia, come ha raccontato al nostro inviato Dario Ricci, Lorraine Berton, presidente di Confindustria Dolomiti.
Mondiali malgrado tutto, però mondiali importanti. Si apre un nuovo periodo per la provincia di Belluno, per Cortina e per tutto il Veneto. Siamo fortunati, iniziamo con questi mondiali, arriviamo alle Olimpiadi, ci dobbiamo credere.
Provincia provata come tutti dalla pandemia, in che misura, quali sono gli indicatori che vi arrivano i segnali dal territorio?
Beh, provincia provata come tutto il paese, certamente. Fortunatamente il Bellunese, appunto, con i mondiali e con le Olimpiadi che stanno arrivando, si stanno preparando, quindi c'è parecchio lavoro, alberghi, ristoranti, lavoro nel senso ristrutturazioni, perché effettivamente stiamo solo aspettando di poter riaprire anche gli impianti di sci e sinceramente di poter riappropriarci un po' della nostra vita.
Progetti che state mettendo in campo come Confindustria a medio e lungo termine per aiutare questa ripartenza?
Beh, noi abbiamo portato la LUIS Business School a Belluno, che è un progetto importantissimo, Digital Innovation Hub, giovani, ci sono tantissimi progetti che dobbiamo mettere adesso a terra velocemente, perché il tempo passa e dobbiamo correre, perché quello che abbiamo perso questo ultimo anno lo dobbiamo recuperare.
13 e 13 minuti, siamo alla prima pausa di oggi per quanto riguarda Effetto Giorno, torniamo subito dopo, 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Mario Draghi riprende le consultazioni. Di Maio, 5 Stelle decisivi anche questa volta. Salvini a Draghi, proporremo il modello Bertolaso. Oggi il colloquio con i partiti minori, domani con tutti gli altri. Forse già nella serata di domani il presidente incaricato tornerà al Quirinale. Sciopero nazionale di 4 ore nel settore dei trasporti. I lavoratori chiedono il rinnovo del contratto scaduto da 3 anni. Emergenza Covid, da oggi 17 regioni in giallo, attenzione alta sui focolai di variante sudafricana e brasiliana tra Toscana e Umbria, ne parliamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Dunque, come avete sentito dai titoli, oggi giornata caratterizzata, oltre che dal punto di vista politico, dalla ripresa nel pomeriggio delle consultazioni di Mario Draghi, che, come abbiamo detto, sentirà anche le parti sociali. Ecco, nell'ambito sindacale, oggi una giornata agitata dal punto di vista del settore dei trasporti. 4 ore di sciopero nel settore, sciopero nazionale, settore dei trasporti, indetto da Fit CGL, Fit CISL, UIL Trasporti, Faisa CISAL, UGL, Fast Confsal e Orsa Trasporti. Così abbiamo fatto l'elenco di tutte le sigle dei sindacati che hanno cercato di rispettare le fasce orarie di garanzia. Lo sciopero è stato più o meno tra le 9 e le 13 di oggi nelle principali città italiane. Ne parliamo con Salvatore Pellecchia, che è segretario generale della Fit CISL. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a chi si ascolta.
Allora, Pellecchia, stiamo parlando di un contratto, di un rinnovo del contratto per cui avete anche già in passato scioperato, perché è in stallo da circa 3 anni questo contratto. Perché non si riesce a chiudere? Quali sono le richieste dei sindacati?
Ma diciamo che le richieste dei sindacati non sono riuscite ancora a farle, perché non si è arrivato nell'ambito del negoziato neanche a trattare le questioni. Come lei ricordava, il contratto è scaduto ormai da oltre 3 anni, perché è scaduto il 31 dicembre del 2017. Siamo nell'ambito di un settore che soffre per questioni di sistema. Noi stiamo chiedendo di riformare il sistema del trasporto pubblico locale. A chiunque chiediamo, qualsiasi passeggero, non sarà, se non in vari casi, soddisfatto di quello che è il servizio del trasporto pubblico locale. Questo perché oggi in Italia vi è una pletora di aziende, si superano le 1000 aziende, e quindi vi è proprio la difficoltà anche di attivare dei percorsi per migliorare l'offerta.
Senta, Pellecchia, mi scusi se la interrompo, se vuole può seguire, però la domanda che le pongo è questa: lei parla della necessità di una riforma del settore, questi mesi che abbiamo vissuto, in cui si è parlato tanto di mezzi di trasporto, della necessità di adeguarsi, no, alla nuova situazione, cambiando le fasce orarie, aumentando se possibile la frequenza, in alcune città si è riusciti a farle una sorta, mi verrebbe a dire, di prova generale di questa riforma. Le posso chiedere com'è andata intanto in questi mesi?
Allora, sul piano nazionale è andata bene, nel senso che noi fin dal mese di aprile dell'anno scorso ci eravamo posti il problema di garantire il distanziamento sociale alla ripresa, no, all'uscita del periodo di lockdown. Quindi con il Ministero dei Trasporti eravamo riusciti anche a fare un accordo, avevamo richiesto fin dal primo momento di utilizzare per le tratte extraurbane i bus turistici, che nel frattempo si erano fermati per il blocco dei voli,
turismo,
e quindi
certo,
di implementare nelle città il servizio. Il risultato è stato che il Ministero ha messo a disposizione delle risorse. Il TPL è un tema in cui vige la legislazione concorrente, per cui era passato alle regioni il compito di avviare dei bandi per implementare questi servizi. Com'è andata? In alcune regioni il percorso si è completato, penso all'Emilia Romagna, in altre non è stato possibile. Quindi, anche se eravamo partiti per tempo, non avendo un interlocutore universale per il trasporto pubblico locale, dovendo demandare a tutte le regioni, addirittura nella stragrande maggioranza dei casi anche a livello provinciale, è chiaro che non siamo riusciti a mettere in campo in termini di azione un servizio utile per fronteggiare quel momento.
La situazione.
Ricordo che gli operatori di trasporto pubblico locale non si sono mai fermati per garantire gli spostamenti del personale sanitario, delle forze dell'ordine, durante tutto il periodo del lockdown, rischiando nei primi tempi, quando non erano presenti dispositivi di protezione individuale, quando non si sapeva ancora da fare, in prima persona, e mi lasci dire anche subendo delle aggressioni, perché quel personale è stato messo in prima linea e lasciato anche da solo.
Senta, Pellecchia, quanto, per stare anche proprio sul tema di questo shop, cioè il contratto dei dipendenti, lei ricordava gli operatori che durante anche il lockdown non si sono mai fermati e sono stati effettivamente, diciamo, tra i servizi che sono rimasti garantiti anche in quella fase difficile. Quanto guadagna un dipendente di un'azienda media a metà carriera, mettiamola così, guidatore di un autobus?
Guardi, parliamo dai 1200 ai 1400 euro al mese.
E che tipo di servizio svolge? Che tipo di orario? Che tipo di
svolge un servizio durissimo, perché tutti conosciamo il traffico delle nostre città, sono 39 ore di lavoro settimanali, spesso a causa della carenza di organico o della vetustà, e quindi dei mezzi fanno molte più ore di quelle previste dall'orario settimanale, ma la cosa che più crea disagio è appunto che, a fronte della mancanza di programmazione e di pianificazione delle aziende, questi lavoratori sono abbandonati a se stessi a fronteggiare tutte le emergenze. Insomma, la cronaca di tutti i giorni ci dice spesso che in qualche città qualche mezzo va a fuoco, in qualche altra si ferma, e quindi chi è la persona che è in divisa e che è di fronte ai cittadini che giustamente rivendicano un servizio efficiente deve rispondere anche di cose di responsabilità che non ha.
Grazie Salvatore Pellecchia, segretario generale della FIT CISL, per essere stato con noi. Dunque, questo era il commento del sindacato alla giornata di sciopero di oggi, 4 ore per quanto riguarda il trasporto nazionale. Aggiungiamo che domani invece il sindacato Orsa, che si occupa del settore ferroviario, ha indetto uno sciopero nazionale dalle 9 alle 17, quindi i treni che viaggiano sulle linee della rete ferroviaria italiana potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Allora, adesso parliamo della situazione dell'Umbria, una regione che resta arancione, con una situazione divisa tra una provincia di Perugia con forte contagio e la situazione più tranquilla di Terni. Le due realtà si bilanciano, ma la regione resta arancione. Il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, ha detto che a Perugia c'è una situazione particolare, perché sembra che ci siano due varianti, quella inglese e anche la variante brasiliana, che sono state identificate, e si cerca anche di identificare l'origine dei focolai in diversi reparti dell'ospedale di Perugia. Ne parliamo con la professoressa Antonella Mencacci, direttrice di microbiologia all'azienda ospedale di Perugia. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
E allora, sentale, vogliamo chiedere intanto di che tipo di focolaio stiamo parlando. È importante poi ragionare sulle varianti, le varianti brasiliane, la variante inglese. Sappiamo che c'è un discorso anche di tenuta del vaccino sulla variante brasiliana. Cominciamo però dal cluster, no? All'interno dell'ospedale. Per quanto riguarda queste due varianti,
si parla tanto di questi cluster dell'ospedale, perché io ho avuto modo di, lavorando in ospedale, sospettare qualcosa all'interno dell'ospedale e inviare i campioni biologici per il sequenziamento all'Istituto Superiore di Sanità, ma non sappiamo se cluster presenti in altre strutture extra ospedaliere, per esempio le residenze per anziani eccetera, sono dovuti alla stessa variante. E soprattutto abbiamo un indizio che la variante sia presente anche, quella brasiliana, sto parlando, quella sì, che è responsabile dei cluster intranosocomiali, anche nel territorio, perché campioni che ho inviato dal territorio li avevo preselezionati per la variante inglese. Come si fa a preselezionarle in laboratorio? Vedendo che nel test molecolare queste probabili varianti non evidenziano il gene S, che evidentemente hanno mutato. Quindi io ho mandato un pacchetto di questi campioni, diciamo così, senza GNS, tra tutti per errore ne ho mandato uno del territorio, pensando che non avesse questo famoso GNS visibile. Sì. Quello tanto bene era brasiliana ed era del territorio. Quindi, a mio avviso, la variante brasiliana è stata responsabile dei cluster intraospedalieri, ma verosimilmente è presente nel territorio del nord dell'Umbria perlomeno, e anche probabilmente sarà responsabile di altri cluster che vediamo in strutture extra ospedaliere.
Ecco, questa okay? Diciamo, è una precisazione importante.
Io ho avuto modo di provare solo quelli ospedalieri, sì. Non ho allora, fatto tutto.
Certo, fatta questa precisazione sull'origine, diciamo, anche di questi focolai, che cosa invece possiamo dire sulla questione della variante brasiliana, che a questo punto lei ci conferma è presente nel territorio del nord dell'Umbria, per esempio relativamente a una questione che preoccupa, che è quella della tenuta del vaccino, perché mentre sulla variante inglese ci sono evidenze che il vaccino non abbia impatti sul vaccino, per quella brasiliana sembra che non sia così, e questa è, diciamo, la preoccupazione?
Sì, cioè adesso non sarei così on off, però è certo che la variante brasiliana è stata messa in relazione a casi di reinfezione, cioè soggetti che si sono prima infettati una prima volta non sono riusciti a montare, si dice, una risposta anticorpale così efficace da diciamo proteggerli da una seconda infezione. E effettivamente tra i campioni che abbiamo mandato c'erano anche due pazienti in cui io sospettavo una reinfezione, che guarda caso erano dovuti alla variante brasiliana. Poi vorrei dire una cosa, che quello che noi vediamo in questa epidemia, è sempre stato così, è, noi lo vediamo quando il fenomeno è tale da essere visto, ma il fenomeno già comincia prima come piccoli, capito? Piccoli focolai invisibili, piccole condizioni che poi a un certo punto esplodono.
Certo.
Perché? Perché il virus trova una migliore, si dice fitness, cioè si adatta meglio alle condizioni, e quindi il virus variato sopraffa il virus selvaggio. E la brasiliana quindi, siccome si vedono queste reinfezioni che sono dovute alla brasiliana e che sono avvenute classicamente in Brasile, a Manaus, cioè molti della popolazione prima infettata si sono reinfettati dopo qualche mese, e allora si pensa che il vaccino così com'è potrebbe non essere completamente efficace.
Senta, un'ultima cosa.
C'è il rischio perlomeno.
Certo, professoressa Vencacci, un'altra cosa che le voglio chiedere relativamente a questa variante brasiliana, che sembra essere molto più contagiosa, ma invece dal punto di vista dei sintomi, cioè della gravità poi della forma di Covid, che insomma, le persone, di cui le persone portano le conseguenze, cosa si può dire? C'è una sintomatologia più grave o grave come negli altri casi?
Allora guardi, c'è in letteratura qualcuno dice sì, qualcuno dice no, la verità è che non saprei rispondere a questa domanda, né per le evidenze che ho, né perché ci abbiamo anche casi asintomatici, né per i dati sicuri e certi della letteratura. È un argomento che va indagato. Del resto, certo, la variante è stata descritta il 10, neanche un mese fa, pensi un po'.
Grazie allora professoressa Vencacci, grazie per essere stata con noi, la direttrice di microbiologia dell'ospedale di Perugia, con la quale abbiamo fatto il punto sulla situazione per quanto riguarda la variante brasiliana, in particolare nella zona dell'Umbria. Ricordiamo che c'è una situazione simile, anche se forse meno grave, in Toscana con la variante sudafricana. Entrambe, diciamo, sono all'attenzione in questo momento per la questione dell'impatto potenziale sui vaccini. 13:29, noi facciamo un altro break, torniamo tra poco con il punto di Alberto Rioli e poi Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Mario Draghi riprende le consultazioni. Vaccini e lavoro, le priorità del nuovo governo. Di Maio, i 5 Stelle saranno decisivi anche questa volta. Salvini, a Draghi proporremo il modello Lombardia con Bertolaso. Oggi il colloquio con i partiti minori, domani con tutti gli altri. Forse già nella serata di domani il presidente incaricato tornerà al Quirinale. Emergenza Covid, da oggi 17 regioni sono in giallo, attenzione che resta alta però sui focolai di variante sudafricana e brasiliana tra Toscana e Umbria. Gli Stati Uniti rientrano nel Consiglio per i diritti umani dell'ONU, l'annuncio del nuovo segretario di Stato Blinken dopo l'addio sotto l'amministrazione Trump.
Il punto di Alberto Orioli.
Non è tempo di bandierine. Il programma del governo, di questo governo, che parte con l'ambizione di avere una sorta di unità nazionale, non può essere affidato ai singoli coriandoli tematici. Niente bandierine significa anche niente veti. Dovrà essere il tratto più nuovo di questo esecutivo. Le partite da giocare sono rilevanti e tutte collegate al piano dei fondi europei. L'Unione Europea del resto ci chiede quelle riforme che non abbiamo mai avuto il coraggio di realizzare proprio per effetto dei veti e dei temi coriandolo. Basta elencarli i temi: fisco, concorrenza, scuola, politiche attive del lavoro, pensioni, giustizia. Sono temi di struttura e non si può tornare alla banalizzazione della tensione tra quota 100 e i navigator. Se c'è una cosa che stiamo capendo è che i problemi hanno tutti una loro complessità e per sbloccarli serve competenza e pazienza. Forse abbiamo anche archiviato per sempre la stagione della politica adolescenziale, che aveva creduto di cambiare il mondo solo gridando in piazza qualche parolaccia.